Buonasera a tutti e a tutti, sono le 18.55. Giornata abbastanza così importante per vari motivi. A partire da cortei, contestazioni e proteste che hanno attraversato la città di Roma e non solo durante tutta la giornata, appunto. Nonché oggi anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che vede appunto varie manifestazioni anche in questo caso in giro per l'Italia, di cui una in particolare qui a Roma, di cui vi daremo aggiornamenti a fine trasmissione. Quindi vabbè, come avete potuto notare, insomma, le corrispondenze dalla città si susseguono ininterrottamente. Questo insomma causa chiaramente un po' di ritardi così nel palinsesto della radio. Comunque questa è ormai soltanto la seconda parte di Profondo Rosa, trasmissione del giovedì sui movimenti LGBTQI e quant'altro. Appunto, solo seconda parte, visto che così insomma il tempo è abbastanza tirano. Alle 19.30, come al solito, ci sarà il GR di Radio Onda Rossa, e quindi dedicheremo insomma questa mezz'ora di trasmissione esclusivamente alle storie di vita, con appunto un collegamento telefonico con una compagna, in questo caso una transessuale, che ci racconterà un po' la sua storia e niente, insomma, questa sarà più o meno Profondo Rosa di oggi. Intanto ti saluto, buonasera.
Buonasera a te e a voi.
Rock and roll suicide.
Beh, io direi così, senza indugi, andiamo a fare questo collegamento, così perlomeno chiacchieriamo di qualcosa, no?
Vai, senza indugio.
And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Ship breaks a snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
Night.
allora, eccoci qua finalmente nuovamente in diretta con appunto la seconda parte di Profondo Rosa, quella dedicata alle storie di vita, e come così di consueto abbiamo un ospite telefonico. Buonasera, ci senti?
Sì, un po' lontani.
Un po' lontani.
Ma vi sento, buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao, buonasera a te.
Ciao.
E allora, così, noi questa parte di trasmissione solitamente la dedichiamo appunto alle storie di vita, quindi così ai racconti orali direttamente dalla viva voce, insomma, delle persone con le quali abbiamo a che fare. Così, presentati, raccontaci un pochino chi sei e cosa fai.
Chi sei e da dove vengo?
Sì, esatto.
Chi sono e da dove vengo? Va bene. Io vi voglio avvertire che tecnicamente vi sento un po' lontani, con la voce molto molto flebile. Comunque finora vi ho sentito. Allora, io mi chiamo Laurella e vivo a Verona e sono una persona transessuale, una donna transessuale di 60 anni e diciamo che sono a livello sociale sono diventata così 5 anni fa, nel 2005 ho conosciuto il circolo Pink di Verona, che è un circolo omosessuale, lesbico e transessuale che fa attività da circa 30 anni nella zona di Verona, ma è conosciuto anche a livello nazionale, senza dubbio gli spettatori di Onda Rossa probabilmente lo conoscono bene. E diciamo che il mio inizio è stato poi un inizio in età matura, che è coinciso anche con un profondo, diciamo, impegno politico e sociale per la difesa dei diritti dei transessuali, e il Pink me ne ha dato la possibilità, il circolo Pink.
Senti.
E, per cui è stato anche una mia prima scommessa con me stessa e anche con l'ambiente in cui vivevo e che sono nata 60 anni fa. Voglio dire che l'ambiente Verona, lo ribadisco e lo dico sempre, è una realtà estremamente difficile, dove c'è una miscela, diciamo, di razzismo, di conservatorismo, di transfobia, che sono proprio tipici di questa zona, che è sempre stata definita una provincia bianca. Bianca perché c'era la Democrazia Cristiana, ma io direi anche nera perché è sempre stata molto legata al fascismo, insomma, non a caso nella Repubblica di Salò, il tribunale della Repubblica di Salò, il centro della Repubblica di Salò era Verona, insomma. E non vi sento, va bene?
Sì, sì, sì.
Ah, ecco.
Ci senti adesso?
Il problema di sentirvi lontani magari calde la linea.
Senti, ma oggi tu abiti a Verona città, stai lavorando, come è organizzata la tua vita?
Ecco, attualmente innanzitutto io sono stata sposata ed ora sono vedova. E sono padre, perché in quanto biologicamente mio figlio l'ho fatto da padre, sono padre di un figlio e diciamo che tutte le mie energie extra lavorative le rivolgo allo sportello Transgender Pink, in cui faccio un po', tra virgolette, la mamma di tutti i transgender, visto l'età anche di tutte le persone transgender che vi si rivolgono. Faccio l'accoglienza, cerco un attimo di aiutarci insieme a capire se vale la pena fare la transizione o meno, e dopodiché vanno al MIT, con cui sono fortemente collegata, di Bologna, che è il consultorio, famosissimo consultorio, il primo consultorio in Italia e rimane anche l'unico, che appunto è un consultorio ufficiale, diciamo così, è un consultorio dell'ALS, dell'ULS. E quindi ecco, innanzitutto rivolgo tutte le energie lì, e le energie rimanenti le sono una lavoratrice. Diciamo che nel 2005, appena ho iniziato la transizione, io ho fatto l'operaia in fonderia, mi hanno licenziata nella fonderia, che per 30 anni io ho fatto attività sia politica che sindacale, soprattutto e come operaia, insomma, alla catena. Dopo 2 anni, essendo io un'invalida civile e quindi sottoposta all'articolo 68 dell'ufficio di collocamento speciale, sono stata assunta come impiegata all'azienda ospedaliera di Verona e sono lì da 2 anni, e quindi diciamo che la mia vita reale è quella lì. Vivo in un paesino vicino Verona, a 30 km da Verona, che si chiama Bovolone, di cui faccio un avanti e indietro terribile ogni giorno, e questa è un po' la mia vita attuale, insomma.
Senti, così anche per sfatare una mitologia operaia che da sempre in qualche modo così esiste, e per certi versi è anche devastante questa esistenza di questo tipo. Me la racconti un po' questo passaggio dall'operaio di fonderia alla transessuale, nel senso che noi comunque penso così in generale abbiamo una mitologia dell'operaio come insomma un essere virile, molto mascolino, che fa lavori pesanti, eccetera eccetera, e come fa a un certo punto a diventare una transessuale questo operaio?
Ma innanzitutto c'è da dire come mai sono diventato operaio, perché è anche più giusto. E fa parte dell'esperienza della mia vita. Come ho detto prima, sono nata a Verona e quindi ho abbracciato poi negli anni, io sono figlia di una famiglia cattolica, vi faccio un po' la storia perché altrimenti non si capirebbe, e mi piace anche dire la mia storia per dare, se è possibile, un contributo, insomma, anche per capire certe cose come avvengono, no? E la mia famiglia era fortemente cattolica e borghese, mio padre era, pensava di essere, e lo era nei fatti, un fascista puro di Verona, uno che andò nel 1935 come volontario, e solo i fascisti ci andavano alla guerra di la guerra di Eritrea, mi sembra, per cui si chiamava la guerra in Eritrea, insomma, andò, e il famoso disegno dell'impero di Mussolini in Africa, per cui io sono figlia un po' di questa persona che poi fece prigionia, fece la guerra, fu presa della Lamei, una dei rarissime sopravvissuti, e fece 6 anni in Africa. Formò una famiglia, ma la formò a calci ed urli, ad impeti fascisti, per cui diciamo che io sono nata in mezzo ad una violenza, una persona che stava molto male, che ha buttato tutta la sua violenza contro il figlio maggiore, perché lui era, mio padre era, diciamo così, derivava da una famiglia ricca che durante la guerra ha perso tutto e quindi si è trovato in mutanda, in sostanza, quando era incasato, insomma, della prigionia, e quindi tutte queste sue frustrazioni eccetera le ha riversate, perché il primogenito, essendo di natura nobiliare, era quello che doveva un po' fare la somma, de portare avanti la famiglia, il buon nome della famiglia. Per cui la mia identità io me la sono sempre sentita dalla nascita, che era così. Solo che aveva una cultura talmente terribile all'interno di me, che mi definivo una depravata, una fuori dal mondo, una che non era un peso per la società, una che è meglio che morisse invece di vivere, perché quelle erano le coordinate culturali che avevo. Io vengo da lì. La fortuna vuole che il vento, quando sono andato a scuola, iniziò leggermente a muoversi, e successe il 68, io avevo giusto 18 anni, e per me il 68 fu un attimo una salvezza, perché cominciavano ad avanzare i temi che mi prendevano anche me come persona, nelle mie debolezze, nelle mie incertezze, perché non capivo nulla, e cominciavo a capire e vedere che molte persone come me avevano queste crisi, crisi identitarie, crisi di natura politica, che comunque volevano affrancarsi da un ambiente, da una famiglia sicuramente soffocante, mettendo in crisi, in discussione la famiglia, mettendo in crisi, in discussione la società di allora. Per cui queste cose mi fecero fare una serie di esperienze politiche. Mi ricordo, entrai nel PSIUP, che subito dopo si sfaldò, si sciolse, insomma, ed entrai anche nel Partito Comunista. Poi non era la stessa cosa, perché nel PSIUP lo criticavamo, ma ho avuto, si vede, un ritorno anch'io. Era una ricerca per me in continuo e costante, comunque crescita nel mio intimo, e finì dopo tante esperienze anche post 68, perché si andava in comunità, io mi sono molto in discussione, mi facevo la facchina, mi mantenevo così e andavo in giro per comunità, diventai naturista, ma ho sempre avuto dei nervi scoperti, che era quel cattolicesimo che non capivo e che non comprendevo e che mi ha fatto tanto soffrire, anzi che mi ha veramente repressa in una maniera incredibile, adesso lo dico, insomma, questo far una religione che non era una religione, ma era un potere occulto, un potere sulla coscienza delle persone, che se non avevano gli strumenti culturali per saltarci fuori era un macello, ed è un macello ancora, insomma, anzi è ancora peggio, insomma. E io mi faccio sempre all'oppio dei popoli delle religioni, che diceva Marx, ma insomma sembra una frase fatta, ma io l'ho subita sulla mia pelle e posso dire che per me, per quanto riguarda la mia storia, è vero. E dietro queste cose qui, piuttosto di aggregarmi ad una società capitalista, allora c'era molto l'anticapitalismo, sono finita dopo un'esperienza comunitaria alla comunità dell'Arche di Lanza del Vasto, erano un po' eredi gandhiani, pacifisti, naturisti, le ho fatte tutte le esperienze, ma non mi trovavo assolutamente neanche là, perché mi trovavo fuori dal mondo, non rappresentavano proprio la mia realtà. Io ero figlia di anche di persone abbastanza povere, dopo alla fine mio padre ha sempre fatto fatica a mantenerci, nonostante fosse un bravo lavoratore, ma era così. Quindi ero uno studente, mi trovavo vicino dei grandi imprenditori o la ballerina dell'Opera di Parigi, cioè gente che con il mio contesto aveva poco che spartire. E sono ritornata alla realtà, è il primo passo che ho fatto, la prima azienda che ho trovato, è fatalità, ho trovato una fonderia, sono andata lì per continuare e affiancarmi alle lotte dei lavoratori, e ho fatto l'operaia per 30 anni, e, per cui sempre alla ricerca anche della mia femminilità, per cui capisce che per me non è mai stato la ricerca della virilità, questa è un'altra cosa. È vero che la fonderia era la virilità, ma la fonderia era il ricettacolo anche di tante persone, ad esempio, di tante persone che nella vita avevano difficoltà, chi era stato in galera, chi invece aveva avuto dispiaceri nella vita, Turchia, ad esempio, moltissimi erano messi dal prete, eccetera, perché erano persone socialmente emarginate per molti motivi. Quindi è stato per me una grande, grandissima officina di vita, insomma. E da lì mi sono anche associata al sindacato, quindi per me è stato un colpo meraviglioso, nel senso che sono riuscita a, diciamo così, al dolore personale di non riuscire ad esprimere la mia femminilità, perché ancora mi giudicavo, però ho sopperito per alcuni anni questa, diciamo così, con una lotta interiore terrificante che vi lascio immaginare. Con le lotte sindacali mi hanno aiutata in questo senso a sopravvivere, perché io più di moltissime volte ho tentato di suicidio, insomma, perché allora associazioni non ce n'erano, andavi finire, se io volevo essere la donna che mi sentivo dentro, sicuramente andavo a finire in mezzo alla strada, perché con un padre così mi ammazzava di botte, minimo, insomma. Ma quando entrai in fabbrica, addirittura mio padre non c'era più, perché era morto in un incidente stradale nel frattempo, purtroppo. Purtroppo, ma anche per me è stata una liberazione, perché effettivamente era proprio un papà che aveva molto del fascismo, sebbene era anche lui una persona complessa, insomma. E quindi il passaggio con il sindacato, l'operaia, e dopo 30 anni aver maturato sempre di più la convinzione che non ero io malata, ma era la società che mi ha impedito ad essere me stessa, il passo è stato brevissimo, di una semplicità unica, perché quando riesci a prendere coscienza, io ci ho messo 55 anni a prendere coscienza di me stessa, e spero che più avanti i giovani e le giovani persone di identità diversa dalla propria, diciamo così, dal proprio corpo biologico, non faccia tutta questa trafila, perché diciamo queste cose proprio perché cerchiamo di creare una società migliore, sebbene questi sono anni bui, questi sono giorni bui, e le transessuali ancora in Italia sono ammazzate sulla strada, specialmente quelle che fanno la prostituzione come lavoro, insomma, e che, oppure anche semplicemente perché sono transessuali, insomma, isolate e sole. Ecco, è un po' questo, insomma, il fatto del ho sfatato un po' la mia storia, ha sfatato il fatto della fonderia uomo maschio, no? Fonderia è un spettacolo di problemi.
Ce lo fai vedere assolutamente sotto un altro punto di vista, insomma, tutta la questione rispetto a come,
sì,
siamo soliti,
fotografo.
Come siamo soliti pensarla e vederla, insomma.
Senti, ma sì, dopo 30 anni dopo 30 anni di fonderia, come, cosa ti hanno detto per buttarti fuori? Cioè, hanno detto chiaramente che era per la tua trasformazione?
No, sono stati di un ipocrita autentico, perché io dopo 30 anni di fonderia mi sono malata di polmoni, e ho cercato in tutte le maniere, nonostante io fossi una sindacalista interna molto agguerrita, però quando si tratta di disturbi di respirazione, eccetera, è difficile che tu riesca a farli passare per malattia professionale, ma la mia era una malattia professionale, e ho avuto degli enfisemi polmonari in continuazione, l'asma è cresciuta, sono diventata alla fine invalida il 65%. Nel frattempo iniziavo ad entrare dentro, perché il mio impeto sarà stata la cattolicità repressa che mi ha fatto, sarà stato invece perché ho voluto sopravvivere, visto che ho sopravvissuto a un sacco di tentativi di suicidio, dico no, voglio vivere, voglio anche raggiungere un po' di contentezza e di serenità, eccetera, e sono riuscito ad entrare con gli orecchini come un operaio dentro in fonderia, che non vi dico cosa vuol dire, perché bisogna conoscere la fonderia.
Immagino, insomma, deve essere stata
per cui loro molto ipocritamente
sfilata,
prego?
Dico, deve essere stata una bella sfilata, insomma, entrare in
una bella botta, una bella botta, ma io In realtà non facevo altro che quello che ho fatto durante tutta la vita, è quello di cercare e di mettermi in discussione, perché è molto molto importante quello di mettersi in gioco sempre. L'unica cosa che ho imparato bene a fare, per cui mi sono messa in gioco e ho iniziato ad andare là con le ciglia finte, eccetera. Per cui loro immediatamente mi hanno messa al medico di fabbrica, che era una media fabbrica, media grande industria, per cui questo medico di fabbrica, una donna, fatalità, ha lavorato bene con me, nel senso che ha dimostrato all'azienda che io non ero licenziata in tronco perché non ero più adibibile alle mansioni per le quali ero stata assunta 30 anni prima, perché diventata invalida, hanno licenziato un'invalida in sostanza. Io ho fatto un ricorso, l'ho vinto, ma sono quei ricorsi, diciamo così, di molto, molto fittizi, perché ho vinto anche pochi soldi, però moralmente l'ho vinto, insomma. E però ho anche scelto di non rientrare in fabbrica, perché la fabbrica mi aveva già detto: guarda, se vieni qua ti facciamo morire, perché queste sono le cose tenere che dicono i padroni. Poi li sentiamo in giro, adesso come adesso, sentiamo anche quante difficoltà ci sono sul lavoro, eccetera, ma questi sono sempre stati padroni e si chiamano padroni, padroni delle nostre vite, che adesso sono anche padroni di farci fare la fame, insomma, e di aprire le aziende come ha fatto la mia azienda in Romania, ad esempio, licenziando la gente. E per cui sono stata licenziata così, insomma, hanno trovato una soluzione alternativa al fatto che non volevano una transessuale all'interno della fabbrica. Dopo 30 anni là, sono riusciti a farne, insomma. Estrema debolezza anche del sindacato, perché mi ha aiutata leggermente, poco, e ho dovuto molto impegnarmi e andare con gli avvocati e metterli insieme, eccetera, no, avvocati privati, avvocati sempre del sindacato che conoscevo, e li ho finalmente fatti decidere di fare una lotta per quantomeno contro la mia ingiusta licenziamento. A 55 anni essere licenziata, adesso lo dico molto semplicemente, ma è un dramma che è già un dramma per tutti. Solo che a 55 anni è un dramma da buttarsi giù dalla finestra, perché dove vai a lavorare? E come ho detto prima, io sono stata molto fortunata dalla vita, perché sono riuscita a trovare questo lavoro, perché ho trovato una compagna all'interno dell'ufficio di collocamento speciale che mi ha detto: basta, te sei sempre qui. Avevo fatto 2 anni di disoccupazione. Fa: io, siccome in forza di legge posso, ti impongo, e ti impongo anche nel lavoro più alto, vediamo cosa succede. Poi resta tutto nelle tue mani. Io ero già preparata a essere buttata fuori il giorno dopo, perché l'azienda ospedaliera nel settore amministrativo è frutto di clientelarismo, sono tutte raccomandate, ce n'è un sacco, sono poche che sono entrate pure con concorsi ammaestrati, no? Sono venuto a saperlo dopo. Io lo so che faccio male a dirlo, magari in una radio, però no, così è la realtà, insomma.
È quello che è, insomma, la situazione.
Questa è la realtà, certo. Ma la conoscono tutti, perché i bar lo dicono, poi le radio no. Vabbè, che la radio Onda Rossa è Onda Rossa, insomma.
Senti,
allora
No, siccome ci stiamo avviando già verso l'ora del GR, decidi te qual è l'argomento che vuoi ancora condividere, insomma, con chi ascolta Radio Onda Rossa in questo momento, perché argomenti ce ne sarebbero ancora tanti da chiederti, non so, Bovolone, tuo figlio, quello che vedi adesso, insomma, come ti sembra la situazione, cioè, decidi tu.
Sì. È molto, molto difficoltoso per me, perché ci sono 100.000 fronti su una persona transessuale. E, ad esempio, la lotta che faccio per mantenere la mia visibilità a Verona è una lotta contro un mondo ipocrita. dove la gente magari in ufficio ti saluta, poi fuori ti lascia, non viene neanche a prendere il caffè e fa finta di non riconoscerti. Ecco, queste sono le cose culturali da fare. Purtroppo è un periodo, come ho detto, molto fascista e terribile, terrificante, per cui gli spazi sono stati chiusi, quei pochissimi spazi che avevamo sono stati chiusi tutti, gli spazi per poter fare cultura e per poter sentire di queste cose. Per fortuna che c'è il Pink ancora a Verona, dico io, come può esserci Onda Rossa, come può esserci altre realtà, che si resiste e si continua a fare comunque questo tipo di cultura. Io dico, diciamo che nella mia vita personale, da quando sono donna, innanzitutto con me stessa sono finalmente serena. Io non lo conoscevo questa serenità, ve lo dico. Si aumenta di capacità cerebrale, proprio si aumenta di capacità fattiva, si aumenta di positività, ti aumenti di tutto. Quando una persona viene messa in condizioni di vivere se stessa e la propria identità, è molto importante. La transessualità che non venga confusa con l'orientamento sessuale, che è un altro diritto ed un'altra lotta. Ma siccome si parla di transessualità c'è una grande confusione, e perché manca proprio la cultura. Questa cultura bisognerebbe insegnarla nelle scuole, dai bambini delle elementari, cos'è l'identità di genere, cos'è l'orientamento sessuale, la libertà della sessualità. Purtroppo noi invece abbiamo un papa sempre di più, diciamo così, nazista, come sono le sue origini, che apparentemente sembra che conceda gli anticoncezionali, per poi andare a finire che gli omosessuali, come sapete, in questi giorni nel suo libro li definisce proprio contro natura. Insomma, davanti a queste istituzioni, un governo che è piegato a queste ideologie, un mondo che c'è intorno così, non bisogna fare altro che tanta cultura. Quindi ben vengano le radio come le vostre, che danno la possibilità alle persone come me, che hanno fatto una vita, perché oltretutto la mia difficoltà, io lo dico francamente, faccio molto fatica a parlare di me stessa, perché ne ho fatte tante, troppe, per cui mi si vorrei dire tutto e va a finire che dico più dei termini vuoti che non fa, perché effettivamente nel mio cervello ci sarebbe tante priorità, ci sarebbero, perché sono tutte una priorità. Insomma, diciamo che bisogna sconfiggere l'ipocrisia, perché qui a Verona è l'ipocrisia, magari non ti ammazzano ma ti fanno ammazzare, ti aiutano a suicidarti, e sulle strade magari in un'altra parte, in un'altra città, ti ammazzano sul serio. Poi ci sono tante forme di discriminazione, di omofobia e di transfobia. Anche questa è una transfobia ed è molto grave, è molto grossa. Però voglio dire, io non ho detto, lo dico all'ultimo, voglio dire, la forza poi dell'ambiente, ad esempio il Circolo Pink mi ha dato un grande ambiente intorno, questo ambiente intorno mi ha dato tanta forza, questa forza mi ha dato anche la forza di essere stata candidata a sindaca nel 2007 alle amministrative di Verona, prima candidata trans in Italia, sindaca di una città, ovviamente.
In una lista tutta autogestita, diciamo.
In una lista autonoma, autogestita, fatta di persone come me, lavoratrici, omosessuali, transessuali, che venivano dalle loro storie di vita. Una meraviglia. È ovvio che era troppo una meraviglia. E forse era troppo un colpo, ma penso che questa è la strada anche politica per cominciare ad andare insieme a costruire un qualche cosa di più positivo, insomma. E voglio dire magari un'ultima cosa, insomma, le confusioni sulla transessualità sono tantissime. Io vedo che però riesco a far fermare la gente quando metto la mia dignità fino in fondo, e cerco di farli ragionare. Poi ovviamente dietro le spalle quel che succede potete immaginarvi, però nella realtà io spero che un domani questi nostri esempi, insomma miseri, piccoli, finché si vuole, siano comunque un aiuto per altre transessuali affinché non si abbattano. Voglio dire, questo sportello che ho mi fa vivere molto, le persone che ho intorno mi aiutano moltissimo nel mio cammino, voglio dire le persone stesse che io accolgo mi danno molto, mi fanno sentire importante, ma mi fanno sentire anche vicina ad una persona, alle sue difficoltà e a combattere un sistema che non ci vorrebbe liberi. L'identità e vivere bene la propria identità e vivere bene la propria libertà di persona, come la propria orientamento sessuale e vivere bene il proprio orientamento sessuale quando si decide di viverlo appieno, insomma davanti alla società, faccia a faccia con i pregiudizi di questa società, di questa gente, insomma.
Laurella, noi ti dobbiamo ringraziare perché il GR sta scalpitando che deve partire da questi microfoni e ti assicuro che non hai detto farò le vuote come dicevi prima, ma anzi hai raccontato con molta chiarezza una storia molto concreta che è quello che a noi ci piace sentire e quindi ti ringraziamo.
Beh, meno male, insomma, che mi sono fatta capire.
Assolutamente, ecco. Sì, guarda, ti assicuro, voi. Insomma, ne sentiamo insomma tantissime di storie, però effettivamente un po' per la particolarità effettivamente no del tuo percorso, un po' pure per come dire, non ti devi preoccupare di come le dici le cose, perché secondo me le racconti proprio come sono, che poi è la cosa più importante, esatto, insomma poi di fondo
vita vissuta poi cosa volete mai, io ho mandato giù tante cose, ho fatto l'esperienza da Basaglia, la psichiatria e quindi ho trovato il mondo GLBT, gay, lesbico, transessuale, è invaso molto dalla cultura psichiatrica, psicologica, cioè ce ne sarebbero, perché le esperienze di chi ha lottato dall'inizio e sono queste, poi a 60 anni si vede che qualcosa fa.
Assolutamente sì, ma infatti magari dai, ci risentiremo pure qualche altra volta per magari così aggiungere dei tasselli a
così raccontiamo altre parti di questa vita
di questa
complessa
esperienza.
Va bene,
grazie ancora.
Tanto grazie,
ma grazie a voi, un bacione
un bacio.
A tutti,
ciao ciao,
arrivederci, ciao.
Grazie, ciao. E allora 19:31, chiudiamo qua questa per oggi solo seconda parte di Profondo Rosa, ci diamo appuntamento a giovedì, fra due giovedì, non il prossimo, quindi fra
il
due
9.
Giovedì, il 9 di dicembre. Una buona sera a tutti e a tutti, qua ci siamo fumati l'inverosimile penso, quindi apriamo le finestre e niente, vi lasciamo al GR fra pochissimi secondi con un po' di aggiornamenti e di corrispondenza insomma da questa giornata abbastanza bella poi per tanti versi, visto che insomma varie cose, varie cortei, varie forme di lotta in giro per la città. Cerchiamo un po' così di riassumere, di raccontarvele. Una buona sera a tutti e a tutti, a risentirci quanto prima.
Ciao ciao.